Buona giornata ai nostri ascoltatori da Massimo Foghetti. Questa mattina nella trasmissione parliamo di alimentazione. E abbiamo con noi un esperto di alimentazione, il dottor Gerlando Davide Sghembri, il quale ha appunto una specialità in questo settore. E capita a proposito perché dopo tutto quello che si è mangiato durante le feste natalizie, insomma cibi abbondanti, pranzi al di fuori del consueto, ora occorre stringere un po' la cinghia. Davide, buongiorno, cosa dici? Come si fa a riacquistare la linea dopo un po' gli eccessi delle feste natalizie?
Allora, buongiorno a voi. Sì, dopo le feste natalizie una delle cose più divertenti è che sui siti, su Facebook, in televisione si scatenano tutta una serie di diete che spesso hanno la parola detossificare o alleggerirsi dopo appunto queste feste ricche di cibo. Questo è vero, c'è un senso, nel senso che in queste feste ci si è tra virgolette affaticati perché abbiamo mangiato una quantità di cibi che normalmente non mangeremmo e abbiamo dato al nostro corpo un introito calorico incredibile. Però è sbagliato pensare di modificare completamente, quindi fare... Ci sono molte persone che fanno anche dei digiuni in seguito a queste o semidigiuni in seguito a queste cene, quindi mangiano solo magari un'insalata o solo un minestrone. Ecco, questo non è propriamente corretto per tutta una serie di motivi. E questi motivi sono legati al fatto che spesso si passa da un eccesso all'altro, cioè si va incontro a vere e proprie carenze poi nutrizionali, vitaminiche, minerali, perché una cosa che spesso non si sente dire è che quando si fanno dei digiuni o dei semidigiuni si vanno anche ad intaccare delle riserve che noi abbiamo di vitamine e minerali, ma anche di complessi antiossidanti che ci servono. E quindi non sono contro i digiuni, né io né la comunità scientifica, nemmeno contro i semidigiuni, ma vanno fatti queste diete, tra virgolette, molto più leggere, che a volte si discostano anche parecchio dalla dieta mediterranea, con criterio e sotto la supervisione di un medico che si occupa di nutrizione o comunque di un biologo nutrizionista.
Quindi possiamo dire che non è solo una questione di quantità, ma soprattutto è una questione di qualità.
Assolutamente,
di
assolutamente. Spesso, infatti, una delle cose che vengono fatte quando si danno le diete, devono essere fatte, è ingannare il corpo. Noi abbiamo dei geni che ci dicono che domani non si sa se mangeremo, cosa succederà, e quindi tendiamo a mangiare il più possibile. Studi sperimentali sugli animali da più di 120 anni, sono stati fatti studi sulle scimmie, sui ragni, sulle mosche, questo mi fa sorridere, portano alla conclusione che gli animali che mangiano di meno, quindi con una dieta, quindi non con una libertà totale di mangiare qualunque cosa, beh, studi prospettici, sperimentali fanno vedere che vivono di più. Quindi animali che mangiano di meno vivono di più. La stessa cosa avviene poi nell'uomo e anche per tutta una serie di patologie. Quindi mangiare meno è sicuramente, nell'ambito di un determinato fabbisogno calorico e vitaminico e nutrizionale, corretto. Però quello che dobbiamo fare è ingannare il nostro corpo. Esempio, se al pranzo o alla cena, prima del pasto, noi mangiamo un'abbondante quantità di verdure crude, prima del pasto, noi avremmo ingannato lo stomaco assolutamente dal punto di vista della pienezza, ma abbiamo dato gli antiossidanti che servono, con l'aggiunta dell'olio extravergine d'oliva a queste verdure crude, li abbiamo dati nel momento giusto, perché se noi mangiamo una sogliola e mangiamo le verdure crude dopo, non ha alcun senso. Le verdure vanno mangiate prima perché danno questo patrimonio enzimatico prima del pasto utile per la digestione e in più creano un tappeto, concedetemi la parola, a livello intestinale che limita l'assorbimento di quello che di negativo ci può essere a livello del cibo ingerito successivamente. Quindi quantità e qualità vanno considerate al 100% sicuramente, sempre nell'ambito di un'alimentazione variata, perché anche un'altra cosa, mangiare bene ma in maniera monotona è sbagliato. Spesso ci sono delle persone che, sentendo che nel decalogo per esempio oncologico europeo si dice di limitare la carne oppure durante un corso di aggiornamento sentono da me o da un altro medico che la carne va limitata, arrivano con non mangio più la carne da 6 mesi, oppure sono diventato vegetariano. E questo da una parte mette metà del mio cervello con soddisfazione, positività, l'altra no, perché l'altra metà del mio cervello pensa e il ferro dove lo assorbe? Quindi ci vuole anche una conoscenza dei cibi, del metodo di cottura, ci vuole una conoscenza anche del proprio corpo. Se il proprio intestino non ha una buona capacità di assorbimento, sarà inutile concentrarsi a mangiare quel determinato cibo.
Senti, ma anche dopo i pranzi natalizi è giusto continuare a mangiare un primo, un secondo, la frutta, magari il secondo con il contorno? Cioè è la prassi abituale di noi italiani, abbiamo la cosiddetta dieta mediterranea,
ecco,
no?
Ecco, questo che tu hai elencato è il menù italiano e non c'entra nulla con la dieta mediterranea. Cioè nel menù italiano c'è l'antipasto, il primo, il secondo col contorno, dolce e caffè. Questo è il menù italiano, mentre la dieta mediterranea è tutt'altro, perché i cardini della dieta mediterranea sono le verdure, la frutta, i cereali integrali, che non sono quelli della mattina messi in scatola nel latte o in un'altra bevanda, sono il riso integrale, sono il farro, e poi il pesce, i legumi e poi il più importante di tutti, che è l'olio extravergine d'oliva. Una cosa che è una domanda spesso provocatoria che faccio quando faccio i corsi di aggiornamento ai medici: qual è l'alimento che alza meno la glicemia? È la pasta di grano duro, trafilata al bronzo, a essiccatura lenta, non alza così tanto la glicemia. E queste sono cose importanti da sapere. Quindi un'alimentazione da dieta mediterranea che si vuol fare dopo le feste è un'alimentazione che prevede la frutta lontano dal pasto, le verdure prima del pasto, del pesce, dei legumi, sporadicamente anche delle uova, limitare la carne nella cena e un piatto di carboidrati a pranzo. È sbagliato, non è utile, perché siamo sovralimentati e malnutriti, perché mangiamo tanto ma ci nutriamo male, quindi anche essere sovralimentati ci porta a una malnutrizione e spesso noi l'associamo invece a una magrezza. E a pranzo basta un po' di verdure e un po' di carboidrati, non c'è bisogno di mangiare un secondo. Le proteine sono presenti per esempio anche nella pasta, si può mangiare benissimo poi il secondo a cena, perché altrimenti si rischia di mangiare eccessivamente in calorie ed eccessivamente dal punto di vista proprio dei nutrienti.
Ma noi scandiamo anche la giornata a livello dei pasti: un'abbondante colazione al mattino, un pranzo a metà giornata, la cena, magari qualche spuntino durante le fasi intermedie. Ecco, questo è giusto oppure si può limitare, si può togliere qualcosa?
Allora, spesso si sente dire che è importante mangiare la frutta, soprattutto negli spuntini, oppure anche gli yogurt. Questo è vero. Ci sono studi e revisioni degli studi che fanno vedere che mangiare la frutta lontano dai pasti e mangiarla distribuita nella giornata è molto importante, ma altrettanti studi fanno vedere che la frutta che noi dobbiamo mangiare deve essere in piccole quantità. Perché se io sono a metà mattina e mangio mezza mela o una mela, ha un senso, ma già se io mangio più di due frutti, quindi aumento il carico e l'indice glicemico di quella frutta, mi fa male, crea un meccanismo infiammatorio e non è utile. Quindi poca ma spesso, e certamente è molto importante fare gli spuntini con la frutta. E poi come giustamente dicevi, la colazione del mattino, quella è la più importante, è proprio responsabile nel non creare quello squilibrio che spesso hanno i bambini o i ragazzi. E io faccio sempre vedere uno schema: non fai colazione, quindi mangi più nello spuntino tra mattina e pranzo, a pranzo non avrai tanta fame, quindi il pranzo sarà debole per il ragazzino o il bambino, gli viene fame alle 4, quindi mangia più nello spuntino del pomeriggio, a cena non avrà fame. E quindi i pasti principali dove magari la madre o i genitori si concentrano a cucinare, a preparare qualcosa di buono, non saranno ovviamente favoriti e non predisporranno il bambino a mangiare, perché c'è proprio questo squilibrio. Quindi lo spuntino del metà mattino e lo spuntino del pomeriggio sono tremendi. Tra l'altro, quando vado nelle scuole, una cosa che dico sempre e che mi fa ridere è che i ragazzi nello spuntino della metà mattina mangiano come nemmeno il facchino che trasporta i frigoriferi adesso nel 2016, perché mangiano sti panini con gli affettati che, voglio dire, ci si va avanti quasi una giornata come introito calorico, e dal punto di vista della salute sono tremendi.
Ecco, il dottor De Sgembri ha introdotto un argomento per quanto riguarda poi la nocività del cibo, che è molto importante, ma noi di questo parleremo subito dopo una breve pausa.
BCC Fano. Per le aziende e i professionisti, la banca di credito cooperativo di Fano propone un finanziamento agevolato fino a 100.000 euro al tasso fisso per i soci del 2,50% con durata massima fino a 5 anni. Vieni ad informarti presso tutte le filiali. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso tutti gli sportelli della BCC Fano.
Riprendiamo la linea, abbiamo qui con noi il dottor Gerlando Davide Sgembri, che è uno specialista di nutrizione, ma è anche qualcosa di più, infatti è proprio responsabile dell'alimentazione nel reparto di oncologia dell'ospedale di Fano. Davide, ci sono cibi pericolosi per quanto riguarda il problema oncologico?
Ci sono assolutamente dei cibi che sono pericolosi. Prima cosa, i cibi o fanno bene o fanno male. Quando noi scegliamo un cibo, non è mai neutro nei nostri confronti. O fa bene o fa male, o è amico o è nemico. L'indifferenza di un cibo che noi assumiamo non c'è. Poi sicuramente c'è la quantità e la continuità. Ci sono dei cibi che hanno una quantità di fattori di crescita pericolosa per noi. Un esempio è il latte. Il latte è un cibo che è pieno di fattori di crescita, anche il latte munto, quello industriale, nelle ultime 2 settimane di gravidanza della mucca. Non è proprio un alimento sano e utile per la prevenzione primaria, cioè in chi non ha un tumore e soprattutto in chi ce l'ha, perché è un alimento che può aumentare il rischio di recidive, di metastatizzazioni. Un'altra cosa che segue proprio anche il decalogo europeo che è uscito fuori sull'alimentazione e i tumori, è l'eccesso di zuccheri, che non è dato solo dal fatto che io debba escludere i cibi ricchi di zucchero e quindi sono, diciamo, in linea con le linee guida. No, è anche mangiare una quantità di carboidrati eccessiva. E c'è una cosa molto semplice. Le cellule tumorali si nutrono 20 volte di più di glucosio. Quando si fa la PET e si mette del glucosio marcato, questo andrà nelle cellule tumorali 20 volte più concentrato. Quindi stare a modulare la glicemia di un paziente oncologico significa fare prevenzione da questo punto di vista. Quindi anche mangiare una pasta che sia integrale, non raffinata, mangiare un pane che non sia raffinato, quindi che non alza eccessivamente la glicemia. E poi l'alcol, anche l'alcol è molto importante, cioè limitarlo il più possibile. La carne, addirittura nel decalogo europeo si dice limitare la carne ed evitare gli affettati. Questa è una cosa che sottolineo sempre. La carne si dice di limitarla, gli affettati si dice di evitarli. Cioè, che significa? Significa che tutti gli studi hanno fatto vedere che non esiste una quantità che si possa dare tale per cui non c'è rischio. Quindi, se mi si dovesse fare una domanda pubblica a livello europeo, mondiale, ma la si fa a qualunque oncologo o nutrizionista legata al rischio degli affettati dal punto di vista oncologico, non c'è una quantità minima. Quindi una fetta di prosciutto a settimana, una fetta di prosciutto al mese, non esiste, non c'è. Questo per dare l'idea della pericolosità. Ma questo non è per far la guerra agli affettati, sporadicamente li mangio anch'io, però con questo non bisogna nemmeno non dire le cose come stanno, e quindi queste cose o le dice il medico curante se va ai corsi di aggiornamento, o vengono dette in televisione o vengono dette nelle scuole o nelle riviste spesso.
Senti, è opportuno sostituire il latte per esempio con lo yogurt?
Allora, questo sì, perché comunque lo yogurt ha anche dei fermenti lattici che sono utili all'intestino, e spesso l'intestino è un motore importante per tutto il sistema immunitario. Ancor più utile è fare delle sostituzioni con altri tipi di latti, quindi latti vegetali, quindi il latte di mandorla, il latte di soia, con l'attenzione al fatto della presenza dello zucchero, perché spesso vengono zuccherati. Ancor meglio farsi anche dei frullati di frutta, dei centrifugati di frutta, delle spremute di frutta. Sullo yogurt io dico sempre una cosa: spesso c'è lo yogurt alla pesca, lo yogurt alle fragole. Ecco, di pesca e di fragole ce n'è uno 0,2%, quindi la frutta la mangiamo cruda, la spremiamo, la centrifughiamo, la frulliamo. Questo è il modo di mangiare frutta, tutto il resto è una grande porcheria. Quindi lo yogurt mi va bene, però per esempio comprate lo yogurt, non lo comprate zuccherate, metteteci voi lo zucchero nella dose che volete, e se ci mettete lo zucchero di canna integrale o ci mettete il miele, lo zuccherate allo stesso modo, non avete dato un prodotto raffinato industriale che è lo zucchero, e non ne abbiamo mai mangiato così tanto, e non ci danneggiamo la salute, è un po' questo il messaggio.
Senti, per le donne che sono state operate per un tumore, esiste una dieta standard oppure bisogna calibrare caso per caso quello che poi uno può mangiare?
Allora, c'è una base standard con delle linee guida precise, quindi il campo d'azione dove bisogna muoversi, quindi è come dire: Stai seduto nella sedia, ma nella sedia ci puoi stare seduto, storto, di lato, in piedi, quindi sempre nel campo di un'alimentazione che sia prevalentemente ricca di vegetali, di frutta, di verdura, di legumi, che limiti la carne, gli affettati, i formaggi, e che crei delle sostituzioni spinte verso l'aspetto vegetale rispetto a quello animale. Questa è la regola generale. Poi ovviamente c'è una personalizzazione dell'alimentazione sulla base del tipo di tumore, sulla base delle condizioni della paziente, sulla base degli effetti della chemioterapia. Ricordiamo che spesso la nutrizione ha un duplice vantaggio. Il primo è quello di compensare gli squilibri nutrizionali che avvengono con la malattia e con la chemioterapia, e spesso rendere più tollerabile gli effetti della chemioterapia e aumentare la sopravvivenza libera dalla malattia, o aumentare la sopravvivenza e limitare quelle che sono poi l'incidenza delle recidive.
Grazie dottore per la sua interessante spiegazione che ci ha fatto per quanto riguarda l'alimentazione. Allora abbiamo detto che per quanto riguarda le feste dobbiamo un pochino limitare adesso il nostro mangiare, e soprattutto scegliere bene per non incorrere poi in malattie che sono gravi e pericolose.
Grazie a voi
per la sua partecipazione qui a Radio Fano. Noi ora restituiamo la linea con le ultime della borsa.